SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Negli ultimi anni c'è stato un aumento del 35% di italiani e italiane che decidono di impegnarsi in attività di volontariato nella cooperazione internazionale. Ma cosa significa veramente impegnarsi sul campo in paesi poveri, in conflitto o sulle rotte migratorie? Ce lo raccontano due giovani volontarie italiane in Bosnia Erzegovina con Ipsia Akli.
Io sono Claudia Palladonato, ho 26 anni, sono di Milano e sono qui a Bihać come volontaria di servizio civile. Sono un'operatrice psicosociale nei centri di transito lungo la rotta migratoria dei Balcani che passa dalla Bosnia e Erzegovina.
Sono Federica Grion, ho 25 anni e sono di Udine e in questo momento mi trovo a Bihać come volontaria di servizio civile e sono un'operatrice psicosociale nei campi di accoglienza per migranti di Borić e Lipa.
Raccontateci di cosa vi siete occupate durante questo vostro anno di volontariato che sta terminando. A te, Federica.
Come operatrici psicosociali appunto abbiamo operato all'interno dei centri di accoglienza temporanea nella cittadina di Bihać, che sono due, Borić e Lipa. Il primo ospita famiglie e minori non accompagnati, il secondo ospita single men. E all'interno di questi campi Ipsia ha aperto questi spazi chiamati social caffè, in cui serviamo tè e caffè ai beneficiari dei campi e organizziamo attività psicosociali, quindi laboratori creativi, artistici, e sportivi e qualunque cosa ci venga in mente, giusto per creare uno spazio all'interno di questo sistema che insomma rende le persone non più tanto persone quanto più numeri o pedine, e cerchiamo di dare uno spazio di umanità, uno spazio in cui sentirsi più liberi, più spensierati se vogliamo. Non so se Claudia vuole aggiungere qualcosa.
No, solo che appunto è un modo per dare un pochino di struttura a una vita che diventa monotona e che praticamente è vissuta in questo momento solo in funzione del game. Il game è il tentativo di attraversare le frontiere per arrivare nel paese di destinazione. Le persone pensano solo ad organizzare il game e quindi di fatto la loro vita un po' si svolge attorno a quello e alla distribuzione di non-food items o pasti. Noi creiamo uno spazio per poter dare un pochino di struttura, un pochino di normalità per prendere un attimo respiro e ricordarsi che appunto la vita non gira solamente attorno alla distribuzione di beni di prima necessità e all'organizzazione del game, ecco.
Vi siete sentite adeguate a fare questo tipo di incontri con queste persone? Voglio dire, c'erano momenti difficili o è stato semplice interagire con loro?
Sì, Federica. Per me all'inizio è stato molto difficile, devo dire, perché io ho sempre studiato molto sulla rotta, proprio in ambito universitario, ho approfondito la tematica anche nella mia tesi, quindi avevo letto un sacco dal punto di vista sociologico come funziona il processo migratorio lungo la rotta e quello che le persone attraversano quando vanno al game, cosa subiscono da parte della polizia. Quindi diciamo ero pronta a trovare un sacco di sofferenza e quando sono arrivata qua comunque mi sono resa conto che non si è mai pronti ad affrontare una cosa
cosa così. E quindi all'inizio era molto difficile per me approcciarmi alle persone, non sapevo bene cosa dire, come dirlo in modo da non magari non mettere il dito nella piaga. Col tempo un po' ci si abitua, si trova il proprio modo di relazionarsi con i beneficiari, cercando di farli sentire più a loro agio possibile e cercando anche di farli un po' appunto divertire e dargli un attimo per non pensare a tutta la sofferenza che un viaggio del genere comporta.
Sì. Io, Claudia, dico che da un lato ho avuto la fortuna di iniziare abbastanza giovane, perché io in realtà poi, vabbè, ho fatto già esperienze con i migranti, ma qui sono arrivata che avevo 21 anni e nell'incoscienza dei 21 anni ci si fa questa domanda, perché io me la sono sempre posta, però alla fine si stringono i denti, si dice vabbè, io mi butto a bomba, vediamo poi cosa esce. Quindi fondamentalmente allora il senso di inadeguatezza un pochino c'è sempre, ma perché non credo che si possa diventare adeguati, ecco, perché fondamentalmente ci stiamo rapportando con persone che vivono una situazione non normale della loro vita, ok? Quindi è una fase che si spera si possa risolvere, o comunque non è la normalità, ecco, questo momento. Quindi si impara a convivere un pochino con questa sensazione e la cosa che a me ha aiutato sempre è la consapevolezza che io sono qui per imparare e quindi senza la presunzione di poter insegnare qualcosa o di poter aiutare a proprio cambiare la vita delle persone. Io sono qui, faccio il mio, mi metto in ascolto e intanto appunto cerco di essere una spugna per imparare. Questo mi ha aiutato. Poi chiaramente allora le persone stanno appunto, come dice Federica, affrontando un periodo molto difficile della loro vita, però hanno una resilienza impressionante, hanno questa capacità di sorridere davanti a tutti, di comunque rileggere le situazioni in chiave anche ironica, anche in momenti veramente un pochino tragici, e questo aiuta, cioè loro sono persone veramente con una capacità di resilienza incredibile e questo appunto mi conforta.
Incontri o storie che vi hanno colpito durante questa vostra esperienza?
Allora, parto io, Claudia. Ce ne sono stati tanti. Io poi ho un punto debole per i minori stranieri non accompagnati, nel senso che credo che sia proprio la categoria più fragile di tutte che vediamo su questa rotta. E ho in mente un ragazzo che è riuscito appunto ad arrivare in Francia e adesso sta aprendo un ristorante con suo fratello, quindi è una storia di una persona che ce l'ha fatta, ma che appunto quando ho visto all'inizio era un 14enne che era appena stato picchiato dalla polizia croata che gli aveva rotto un braccio. Un'altra storia più recente di quest'anno è un ragazzo cubano con disabilità intellettiva che era qui da solo e poi anche lui è riuscito a fare un ricongiungimento familiare con i suoi parenti in Spagna e sì, sono due storie che mi porto sempre dietro.
E tu, Federica?
Per me è difficile un po' pensare a un episodio in particolare perché, non lo so, sono ancora all'interno di questa esperienza e forse non ho ancora avuto bene il modo di rielaborare tutto. Se penso a una persona in particolare che ho incontrato qua, è un ragazzo afghano di 20 anni, è arrivato qua dopo essere vissuto per un periodo in Turchia, aver passato appunto tutta la rotta dalla Bulgaria salendo. Lui scappava dall'Afghanistan dai talebani, quindi avendo la sua famiglia collaborato con l'esercito americano in passato non era sicuramente nelle condizioni di restare. A un certo punto ha chiesto asilo perché si era stufato di provare il game ogni volta di essere preso e picchiato e derubato dalla polizia croata. Poi è stato spostato a Sarajevo. Da quel momento non ho più avuto sue notizie, tranne una volta che siamo andate noi a Sarajevo per uno scambio, diciamo, con i nostri colleghi di là, e l'ho rincontrato così per caso, però non abbiamo usato modo di parlare. Lui comunque non parlava nemmeno inglese, quindi era molto divertente il modo in cui comunicavamo, un po' con quel translate, un po' con i gesti. Chiacchieravamo molto nonostante la barriera linguistica, ecco, questa è sicuramente una persona che ricorderò sempre.
Cosa avete imparato, ecco, da questa esperienza e cosa vi riportate indietro?
Sono Claudia e credo che questa sia una domanda difficilissima perché, cioè, servirebbe appunto descrivere tantissime cose con una parola sola, ma appunto una di quelle cose che comunque mi hanno insegnato è che davvero non dobbiamo, forse un po' in generale, sottostimarci, perché queste persone sono in un momento di difficoltà incredibile e nonostante questo riescono veramente ad essere, cioè, delle persone piene di risorse. Quindi ecco, forse a volte tendiamo a sottostimarci e siamo capaci di molte più cose di quelle che pensiamo. Questo sicuramente me lo porto dietro, insieme a tantissime altre cose.
Io sono Federica e anch'io sono molto in difficoltà nel rispondere. Una cosa che ho imparato e che cercherò di attuare poi sempre anche nella mia vita è che la gentilezza può davvero fare la differenza. È una piccola cosa, però essere gentili, trattare le persone con rispetto e gentilezza semplicemente può davvero fare la differenza anche per una persona che sta vivendo grosse difficoltà, che magari avrebbe bisogno di un aiuto molto più grande, però quando non è possibile offrire
offrire l'aiuto più concreto, anche solo appunto un gesto di gentilezza, può fare la differenza.
Il sito di IPSIA, Istituto Pace e Sviluppo e Innovazione ACLI, www.ipsia-acli.it.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.